E ringrazio direttamente Modo, perché quest'anno la rassegna Paesaggi di Poesia, che è arrivata alla sesta edizione, è diventata una rassegna itinerante, nel senso che ha iniziato da IBS e si è spostata attraverso Trame, dove ritornerà, è arrivata qui a Modo, è andata da Ubic, cioè ha coinvolto varie librerie indipendenti della città. Paesaggi di Poesia è una rassegna che è basata sulle presentazioni di autori che vivono quasi esclusivamente fuori Bologna, o che non sono di Bologna, anche se operano dalla città felsinea. E quindi proprio in quest'ottica, in questa tradizione, che è quella del voler vedere cosa si fa fuori dalla città di Bologna, soprattutto fuori dalla città di Bologna, e abbiamo invitato fra gli altri oggi Tommaso Di Dio. Tommaso Di Dio con questo libro che è il suo secondo. In realtà io l'ho definito il suo primo, perché quello che è uscito da Transeuropa aveva 12 testi, mi sembra, era una piccola plaquette, non aveva neanche ISBN questo. E comunque tu è di tutti, ha anche ha avuto l'onore anche di aprire la collana di pordenonelegge.it da Lieto Colle, questa collana che ha, se non vado errato, proprio il colore giallo per tutti quanti gli altri tre volumi che sono venuti dopo. E è un libro che è un libro di cui io non dico altro se non lascerò, penso, immediatamente la parola anche a Luciano Mazziotta, che ringrazio. E legge prima Tommaso Di Dio, vabbè, questo. E, l'unica cosa che io posso dire di tu e di tutti è che è un libro di cui, se io dovessi parlare, parlerei soltanto per esclamativi, e quindi è un po' difficile per me dire qualcosa di più. Tommaso Di Dio, le cose che aggiungo per chi lo incontrasse la prima volta qui oggi, soltanto due cose: vive e opera a Milano e fa parte della generazione degli anni Ottanta, di cui l'esponente più piccolo quest'anno è stato proprio Luciano Mazziotta, di poco, ma no. Va bene. Devo dire che l'altra cosa che mi ha colpito in Tommaso è questa capacità di recuperare, se posso definire tale, una tradizione che è quella che discende da Sereni, però rendendola veramente contemporanea, non come ha detto un altro poeta che ha presentato Luciano due settimane fa, in cui si dice che tutti i discendenti o gli epigoni di Sereni nella poesia italiana hanno ridotto Sereni a una lagna. E invece devo dire che Tommaso Di Dio, e questo è un esclamativo senza che ci sia, in realtà no, riesce proprio nell'intento di non ridurre Sereni a una lagna, ma a rinvigorire quella fonte e a renderla nuova. Lascerei adesso la parola a loro due che...
Beh, insomma, grazie mille. Leggo prima alcuni testi così a vivo, senza alcuna forma di introduzione. Tutto questo non possiamo noi dimenticare una volta cominciata questa impresa. Il giovane ragazzo Down distribuisce i giornali. Tutte le mattine non li vende, non li compra, sotto la pensilina. Quando piove, quando c'è il sole, tiene il conto dei minuti che mancano perché arrivi il pullman che ti scacci nella città verso un lavoro altrove. Ha trovato il suo compito, la sua fatica, il suo posto senza prezzo né guadagno. Prendi il giornale che ti porge, guardalo. Anche lui, mentre mette in opera il mondo, sorride in nome di nessuno. Con gli anni la vita si complica, si confonde, si mischia, la certezza non si dà nelle mani mai. Le persone dilatano, s'allargano rughe, pance, gli anni sono ricordi nel parco, la stessa strada che continui a fare e rifare, e gli alberi. Dentro il ventre di una donna a godere steso con la faccia sporca sulla terra, nella montagna fragile delle paure che dilava, cancella amici, case, paesi e ogni mondo a cui hai creduto come cosa salda e vera, è già di altri negli altri corpi come una bufera che non riconosci più, che non riesci ad amare di più. Ci sono ore di ordine, stagioni, minuti, mondi immuni dal terrore e dalla perdita. Sono secoli, poi, a ripensarci, voci, volti, luci, che cresce dietro l'albero mentre monarca l'ombra divora. Ti stringe lunga, stretta e schiva la strada che di sé non mostra continuazione, e procedi verso il bosco che fa fatica di foglie e rami, sempre più grumo e miseria, palazzi squarci, androni, orari, abbracci che temono l'oltre di una porta e vetri, per terra vedi vetri. Ho cercato tanto un tempo del tempo per dire qui. La città che splende, la notte, il vuoto, le strade, gli angoli scavalcati dal fiato corto, le poche donne sui marciapiedi e sembra tutto catrame, questo tempo senza rimedio, senza soccorso. Ma poi alti sono gli uomini che dormono sui prati e le pietre delle fontane slabrate sono piene di muschi, fogli, ombre, ed è notte però, il vuoto, le strade. Lingua morta, che nelle cose vive alberghi e lasci la tua crepa come uno stigma. Fa che io possa mettere la testa tutta dentro, che io vi spinga, battendo reni, cosce, petto, un pugno di gioia terrena. Grazie.
Grazie a Tommaso e a Sergio per aver permesso, diciamo, per aver organizzato tutto la Moda Info Shop. Io in realtà dirò una cosa, diciamo, ho deciso di iniziare di fare questa presentazione in un modo del tutto ordinario, ma disordinario diciamo, rispetto alla mia consuetudine. Non mi sono preparato nulla da dire. L'ho deciso perché io questo libro, tu di tutti, un po', diciamo, come Tommaso aveva fatto col mio, l'ho visto crescere, riprodursi e amplificarsi, perché noi ci scriviamo da diversi anni, e quello che voglio sottolineare, io l'avevo detto a Tommaso e lo farò di nuovo la settimana prossima quando presenterò Gianni Montieri, io credo che sia giusto che nelle reti della poesia contemporanea e nelle interconnessioni ci sia una base di affetto reciproco nato non tanto dalla frequentazione, non solo dalla frequentazione, ma dalla stima e da quello che gli stessi testi riescono a comunicare. Una volta letti questi testi, a un certo punto non si sa perché si riesce a si comincia a intrecciare un rapporto di amicizia e di gruppo, non in gruppo come facevano le avanguardie, le nuove avanguardie, oppure qual è una delle critiche più ricorrenti nei confronti della poesia di procedere per nicchie, ma di afflato comune nella differenza degli intenti e degli stili. Un afflato che è comune, come mi viene Aristotele in questo caso, diceva su un pneuo, no? Soffiare insieme, dato di base da un affetto che nasce dalla lettura dei testi. Questo è quello che per me, dal mio punto di vista, è successo con Tommaso, con altre persone, con Bernardo De Luca, Carmen, Gallo e Gianni Montieri. Dunque, questo è il primo aspetto che volevo sottolineare sulla relazione che sul libro. Questo libro, secondo me, come diversi libri di noi, generazione nuova, degli anni Ottanta, vuole essere un classico. Questo è il modo in cui vorrei iniziare. Vuole essere un classico lo diceva Sergio in un modo o nell'altro, rintracciando il, diciamo, il capostipite e il maestro, che può essere Di Tommaso, Sereni. Tutti i classici, tutti quelli che vogliono rifondare o fondare qualcosa nell'ambito della poesia, hanno un maestro fermo di riferimento, e a partire da quel maestro ricostruiscono, e ricostruiscono a partire da uno degli elementi fondamentali che è un testo di poesia, la struttura. Tutti coloro che si vogliono porre come monumentum, anche se noi non possiamo fare un monumentum, perché non possiamo che cominciare e ricominciarla questa impresa, come dice Tommaso, tutti vogliono una struttura architettonica ferrea. Tommaso, Virgilio, Orazio, per fare... io sto parlando di classici. Tommaso, Dio, Virgilio, Orazio, Ovidio, Montale. La struttura era l'elemento fondamentale delle loro opere, tanto che Orazio dirà monumentum mere perennius, quindi monumento più perenne del bronzo. Qua noi abbiamo questa della, la questione del monumentum, è una questione che è stata dibattuta da Giuliano Mesa. Noi non abbiamo la frustrazione del voler creare un monumento, ma la consapevolezza che questo monumento non possa essere mai creato nella modernità. Però la struttura ci dice questo, la struttura, guardando semplicemente l'indice, che adesso mi sono riguardato, perché non sono molto solito riguardare l'indice, dato che lo conosco molto bene, è il libro, quindi quasi pensarlo in titoli, è strutturato in questo modo: una poesia liminare, tre sezioni, tra cui una densa, la prima, la sezione centrale con un testo più lungo, la terza sezione è l'ultima poesia di chiusura. Quindi struttura ad anello, ring composition. Una struttura ad anello che a me fa pensare questa parte, un'esigenza di chiudere, un'esigenza di chiudere il testo, è un'esigenza anche, nonostante i maestri, che sono sempre tenuti in considerazione, anche l'esigenza di chiudere con il passato. Tommaso non vuole chiudere con il passato utilizzando un linguaggio, diciamo, per dire, che di solito afferisce agli sperimentalisti, ma chiudere col passato dal punto di vista tematico. Ha l'ansia di ricominciare questo libro. Ricominciare è la parola chiave, l'ho notato di nuovo sfogliandolo solamente, che è presente in ogni testo liminare di ogni sezione. Cioè cominciare, ricominciare, ricominciare, bisogna pagare, bisogna fare tutto. Una volta ricominciata questa impresa, ricapitola e conclude. Sono le parole tematiche di questo libro. È un linguaggio, potremmo dire, lirico, potremmo dire sperimentale, dipende dal punto di vista. Adesso, mentre leggevi, ho visto, mi sono accorto che un verso finisce "vedi vetri". Questo che è, sì, sì, probabilmente inconscia, una citazione da una poesia di Shelter di Marco Giovenale. "Vedi vetro, essere nessuno", si conclude quella poesia. E Marco Giovenale è uno degli esponenti più maniacali, direi, della corrente sperimentale. Dunque, se dal punto di vista di questa ricominciare l'impresa, cioè l'angoscia, l'angoscia non dell'influenza, come diceva Harold Bloom, l'angoscia di qualcosa che non che sta finendo, come diciamo nel postmoderno, ma l'angoscia di qualcosa che non stenta, non smette mai di finire, e che ci portiamo ancora dietro, qualcosa che non smette di finire e che noi dobbiamo prendere, nei confronti della quale noi dobbiamo prendere posizione per farla finire, per poter ricominciare. Leggo di nuovo, anche se li ha letti lui, i primi due versi della poesia liminare, no? Cioè proprio da classico, se io lo tratto come un classico, da classico io leggo i primi due versi, ma questo è anche un mio approccio, già in realtà c'è, cioè, proprio una mia,
sì, ossessione. Non avevo dubbi che fosse tu questa parte.
Diciamo però Orazio, che è il classico, se leggi il quarto libro delle Odi, la seconda parola è Venus, la penultima parola è Venus. Geniale. Dunque, geniale, un mito, va bene. Tutto questo, lui dice questo, tutto questo non possiamo noi dimenticare. Una volta cominciata questa impresa, ora, a parte il cominciata questa impresa, che probabilmente è la giornata, la semplice giornata, quindi la vita, che è sottintesa anche nel titolo, tu è di tutti, questa vita sgualcita, no, non la ricordo. Ma una cosa che mi colpisce, è già secondo me Tommaso sa dove vado a parare, è la struttura linguistica di questa frase. Stiamo parlando di un poeta lirico o un poeta sperimentale, perché io parlo di questo, che c'era stato anche un articolo rispetto alla poesia lirica di Tommaso. Tutto questo non possiamo noi dimenticare. Dunque, questo è un verso che è molto particolare come costruzione. Noi solitamente nella costruzione italiana, bando alle licenze poetiche che non esistono, ognuno lavora sul linguaggio, non per licenza poetica, perché vuole fare quello, gli viene in mente di fare una cosa alla licenza poetica. Però questa è una struttura, in italiano potrebbe essere, in italiano standard, non possiamo dimenticare tutto questo, semplicemente. Invece abbiamo tutto questo, tu hai di tutti del resto anche nel titolo, con il tutto in posizione incipitaria. Ma la cosa fondamentale, che è quella sulla quale ho insistito io nella lettura di questo libro, è la struttura classicheggiante, latina. Questa è una riproposizione della lingua latina, questa struttura. Ora, una riproposizione della lingua classica e della lingua morta, come il testo che leggeva precedentemente. Questa lingua morta è ogni cosa salda che potevi dire, invece si sfilaccia, lui continua in altri testi. Allora, questa ripresa dalla lingua morta mi fa pensare a due aspetti. Uno, l'aspetto della ripresa del passato, il nostro passato più recente, in realtà, nonostante sto parlando di latino, ovvero Franco Fortini. Questo è un verso, più che sereni, io direi, che è un verso di impianto fortiniano fortissimo. Fortini stravolgeva, riprendendo la lingua classica, il suo verso, e in più, appunto, poi parleremo della lingua morta. Perché Fortini? Perché mi viene in mente Fortini? Perché più dell'appuntamento ad ore insolita di Vittorio Sereni, Tommaso ha un'istanza, questo libro di Tommaso, ha una grande istanza etica. Questo non è un libro di poesia civile, per fortuna, non sarebbe un mio amico, però non è un testo di poesia civile, è un testo di poesia etica, cioè proprio nel senso etimologico del termine, di come strutturare un testo poetico affinché le parole comunichino un significato ben determinato e preciso per poter dire la realtà. Anche questo, come il monumentum, per questo questa è una tendenza classica, perché anche da questo punto di vista c'è la tendenza alla chiarezza assoluta, ok? Ma questa chiarezza, cioè di voler dire le cose bene, ovvero una chiara referenza fra oggetto e parola, ma questa può essere detto solamente da una lingua morta. Quindi il classicus contemporaneo si pone come monumentum che non può essere monumentum, tende alla chiarezza rimanendo frustrato, perché la chiarezza non è possibile, perché l'unica lingua in cui possiamo parlare e scrivere è una lingua morta. Dunque, questa è una prima suggestione, poi io avrei un'altra cosa, appunto, sulla quale mi vorrei soffermare, era il testo, lo so a memoria, non lo cerco, in cui lui dice, l'ho appena letto, continua in questo modo, finisce così con una, diciamo, questa è l'ultima edizione, perché non doveva essere così nel testo iniziale. Ho cercato tanto un tempo del tempo, ho cercato tanto un tempo del tempo per dire qui. Doveva continuare nella prima con un pleonasmo, ho cercato tanto. Benissimo, questa è secondo me un'altra istanza etica e poetica di chi scrive, di chi comincia a scrivere nell'adolescenza nostra di trentenni, che siamo adolescenti. Ok, ovvero Lia Sain di Rilke. Lia Sain, cioè una, il voler essere qui. Noi lottiamo, e questo libro di Tommaso lo fa benissimo, senza riferimenti civili, ovvero senza riferimenti alla poesia civile, cioè nel, in modo discorsivo, cerca una delle esigenze principali della, dell'uomo moderno e della poesia moderno, della poesia moderna, ovvero cercare della consistenza che sia ontologica e lavorativa. Ovvero, lui ha cercato tanto del tempo, un tempo, del tempo per dire qui, ma noi è difficile saper dire dove siamo, e questo è il punto della contemporaneità. Noi siamo continuamente smaterializzati e sgualciti. Abbiamo un contratto, viene disfatto, eravamo padri dal punto di vista etico e socio-economico, ritorniamo figli. Abbiamo scritto, ha scritto Tommaso, ha scritto un bel libro, è padre dall'altra parte, è figlio perché continuiamo, anche io inconsciamente, anzi come struttura classica dei miei studi, a cercare i padri. Quindi chi siamo, dove vado, non so, diceva Marino Moretti in Valigie, è crepuscolare. Dunque, quindi la ricerca della presenza, ma la presenza è un elemento difficilissimo da trovare, è tutto il testo, è fondato su la ricerca della esperienza, cioè se noi abbiamo grandissime difficoltà nel definire un qui, abbiamo anche delle difficoltà a definire l'esperienza che può essere svolta in quel qui, in quel Iasain rilchiano, in quel determinato spazio. Noi possiamo ricercarla, quell'esperienza da fare in un determinato momento. Possiamo tendere all'esperienza, ma non fare esperienza necessariamente, non esperire quel momento e quello spazio. Leggo gli ultimi quattro versi, poi li leggi tu, di questa poesia che dice, che conclude il, un, diciamo, è fra i libri conclusivi delle, fra i testi conclusivi del, del libro, dice: e ogni volta ricomincia. Ai miei studenti direi: che cosa vedete in base a quello che ho detto adesso? Già c'è il ricomincia. E ogni volta ricomincia questa notte, domani, due millenni fa, la faccia che ti incontra bianca, ricapitola e conclude la ricerca dell'esperienza. Quindi in questo testo, quasi a momento conclusivo, ci sono i due termini chiave della filosofia poetica di Tommaso, ovvero il ricominciare, la necessità di ricominciare, e la ricerca dell'esperienza, cioè la ricerca di poter esperire in quel determinato spazio, perché non possiamo effettivamente esperire. Ora, non so se posso dirlo, però la ricerca dell'esperienza, posso dirlo. La ricerca dell'esperienza era uno dei titoli papabili del libro.
Era proprio il titolo, come dire, che ho avuto caro per tutto il tempo della scrittura di questo libro.
Quindi questo è uno degli elementi fondamentali. Ricercare, questo è un libro di ricerca, potremmo, cioè, se, se facciamo la sommatoria dei termini che ho utilizzato. No, però, nel senso, non es- il punto è che non esistono delle etichette, a mio parere, libri di ricerca, libri sperimentali, ci sono i libri di poesie. E quindi la ricerca di questo momento, e in più vi leggerei anche come finisce, gli ultimi tre versi, in cui dice: nascere non è generare, oggi bisogna dare vita alla vita. Ovvero, che cosa ci sta dicendo? Che questa esperienza è frustrata, che questo mondo continua a morire, diciamo, concludo Daniel, continua a morire, e bisogna iniettare qualcosa per dar vita alla vita, per far reiniziare la vita. In un discorso che facevamo con Tommaso in sede non tanto, accademica, prima che si sposasse, mentre eravamo per strada, per le scale di casa sua, lui mi ha detto: dovremmo fare come Fortini, quello che diceva Fortini, avvelenare i pozzi. Cioè, questo avvelenare i pozzi, questo mi sembra, dal punto di vista poetico ed etico, senza riferimenti, la poesia è bella anche per questo, tranne Dante, senza troppi riferimenti alla contingenza, ci sta dicendo di ricominciare, ma non perché qualcosa è finito, ma perché, perché quello che non è finito continua a finire e ad agonizzare. E appunto, e concludo con quest'altra citazione, lui dice: bisogna pagare. Uno dei testi incipitari, mi pare della terza sezione, diciamo, bisogna rifare tutto, bisogna pagare, che mi sembra anche in questo aspetto, da questo punto di vista, l'istanza etica fortiniana di avvelenare i pozzi. In più, adesso proprio che ci penso, c'è un'altra cosa, c'è anche nel bisogna pagare l'etica del sacrificio, viene in mente Foscolo, l'etica del sacrificio della patria è tutto perduto, no? O Lorenzo, proprio bisogna sacrificare tutto quello che viene prima, però nella coscienza che questo esista, non con una cesura immediata, come per esempio proponevano, non a torto, erano tempi diversi, nel 61 e poi nel 64 i Novissimi. Io con questo concludo.
Grazie,
quello che
insomma,
mi è venuto adesso da dire.
E poi continuiamo a chiacchierare, insomma,
continuare.
Beh, io non posso che ringraziare moltissimo Luciano, Sergio, insomma, voi qui di questa presenza, e sottoscrivere gran parte delle cose che ha detto Luciano, che devo dire, insomma, ha sollevato i temi di questo libro, insomma, soprattutto la questione della forma, della lingua morta e di ricominciare. Sono le tre cose che poi inconsciamente mi hanno ossessionato nei 4-5 anni che è durata la scrittura di questo libro. Sì, avete fatto dei nomi, Luciano, tu hai fatto dei nomi, di Fortini e di Sereni, che con sorpresa, insomma, cioè non con sorpresa, con chiara coscienza mi trovo in qualche modo a riscoprire vicini, perché in realtà, quindi Fortini lo sto, cioè l'avevo letto a 20 anni, non l'ho più letto, e poi invece, come dire, a una sorta di chiusura del cerchio me lo sono ritrovato addosso. Ma in che senso? L'istanza etica, che poi non è solo di Fortini, ma è della lingua classica, come diceva benissimo Luciano. Cioè, questo è un libro intriso sicuramente di sintassi latina, ho usato Tacito proprio come grande, non in senso chiaramente filologico, ma proprio in quanto provocatore di una struttura che secondo me ha molto a che fare con i nostri tempi. Ecco, cioè questo è il punto. Il mio problema era, ovviamente questo è tutto postumo, il libro è già scritto, quindi queste sono parole dopo il libro, e quindi il libro chissà cosa pensava mentre lo facevo, insomma. Ma ecco, quello che possiamo dire adesso di questo libro è che sentivo che la situazione storica, umana, in qualche modo culturale che vivevo, che viviamo forse, insomma, mi permetto di espandervi questa provocazione, avesse molto a che fare con quei tempi, in qualche modo, un tempo che si sentiva esaurito, ma che sentiva al contempo, dico i tempi di Tacito, qui si sentiva alle spalle un'immensa ricchezza che non poteva andare perduta. Non si poteva fare finta che non ci fosse stato, non si poteva fare finta che si fosse morti in vano per scrivere grandi poemi, grandi imprese, grandi storie civili. Vi parlo di una repubblica, vi parlo, insomma, di conquiste della civiltà umana occidentale, per quello che vale è la nostra civiltà in cui ci troviamo a vivere. E allora mi sentivo un po' in questo discrimine, ecco, a lungo mi sono sentito, forse mi sento ancora in questo discrimine, cioè in qualche modo sento che da un lato c'è uno slittamento, e non può essere che così, perpetuo, di tutte le forme verso una scomparsa. Nuovi media, possiamo chiamarli, nuove forme del vivere, in qualche modo sembrano, cioè marcano un'obsolescenza immediata della nostra cultura. Quando parlo di cultura parlo proprio di quello che abbiamo imparato a scuola, nell'università, insomma la cultura della parola, perché poi questo è. Di fatto anche se uno era ingegnere, ci è laureato negli anni 70, era fondato sulla cultura della parola, cioè la parola significava qualcosa, la parola data, la parola promessa, la parola, no? La parola scritta, avevano un valore. Ecco, qui tutte queste, questa grande impresa dell'umanità occidentale, cioè il giuramento, il valore della parola, il giuramento anche è la parola che dice le cose, cioè io dico bicchiere, dico proprio bicchiere, insomma, il Novecento si è impegnato giustamente a distruggerla e la politica l'ha presa proprio, l'ha presa in parola. Cioè è successo che poi a un certo punto la parola non vuol dire più niente, si può negare il giorno dopo quello che si è detto il giorno prima, è un'esperienza comune, proprio classica, ormai proprio standard, ecco. E allora che cosa fare di questa parola che invece è stata? Una risposta era liquidare tutto, allora non avrei più scritto poesie, sinceramente è ridicolo scrivere le poesie, allora è veramente ridicolo, allora balliamo, cioè cantiamo, ubriachiamoci, cioè facciamo tutt'altro e speriamo nuove forme della vita, ma di sicuro la parola è la meno adatta per rispondere a questo tempo. Allora, pensando e riflettendo su questi infausti argomenti, in qualche modo ho sentito la posizione di Tacito molto molto prossima invece alla mia, cioè la necessità cercare di essere contemporanei al proprio tempo, cioè di agire nel proprio tempo, ma di in qualche modo trattenere nella propria possibilità, nella propria forma, quello che è possibile trattenere della storia dell'Occidente, cioè della possibilità immensa di questo serbatoio storico. C'è qui un'ambizione enciclopedica, lo confesso, che è forse tipica, forse è tipica del classico poi, sì, infatti, diceva Pound, no? Ogni richiamo al classicismo non è che un richiamo alla sanità e alla razionalità, questo diceva Pound. Ecco, diciamo così, quindi c'è questo richiamo forse a un principio di realtà forte in questo testo, in cui ho cercato di tenere dentro quanto più potevo, in una smania, se volete, ossessiva di compresenza di spinte opposte. Quindi ci sono tanti testi, ma soprattutto da partire da un principio forte, l'idea, che è quello che poi mi sento di condividere con voi, a parte lo specifico del testo che poi vado a continuare a leggere, e cioè l'idea che mi soprattutto assilla e sempre più diventa una chiara coscienza in me, che non si dice niente, ma si è parlati. Ma non nel senso che questa cosa allora siamo deresponsabilizzati dal discorso, no, è proprio l'opposto. Cioè, proprio in quanto non possiamo che dire ciò che è stato, quindi lingua morta, no? Non possiamo che usare le parole già dette, no? Non possiamo che in qualche modo appoggiarci come colui che salta su pietre che crollano nell'acqua, su pietre che però sono già state lì, sono lì nei momenti in cui crollano proprio. Allora non possiamo fare altro che rispondere a questa esigenza della lingua che ci precede. E questa esigenza è un'esigenza per me, si è trasformata non in un'etica appunto civile, diciamo così, ma in un'etica di scrittura. Per cui in questo testo sono diffuse, mischiate, a quella che si potrebbe ingenuamente chiamare la mia parola, ecco, a parole che non sono mie. Il libro si apre con Alceo, si apre con un frammento di un poeta incredibilmente meraviglioso, vissuto, no, nel V secolo, VI secolo avanti Cristo, e in cui nel suo frammento, solo un frammento, termina con questi due versi, no? Che tutto questo non possiamo noi dimenticare, questa è la traduzione appunto di un filologo che è stato sicuramente influenzato dal latino, no? Tutto questo non possiamo noi dimenticare una volta cominciata questa impresa. Ed è la descrizione di una armeria, una descrizione di una casa dove sono appesi delle armi, alcune più prossime, alcune appartenenti agli elmi antichi, no? Ecco, allora le nostre armi che cosa sono? No? Noi non possiamo far altro che riprendere la parola di Alceo da capo, da zero, ricominciare e mostrare la nostra armeria. La nostra armeria è la coscienza che in qualche modo ogni agire, no, non può essere altro che un mettere in opera un mondo che tramonta. Nietzsche, no? Insomma, ecco. Un mettere in opera un mondo che continua a tramontare, un mondo che non ha un profondo, cioè non ha un senso oggettivo, almeno questa è la mia prospettiva, se volete materialistica, in qualche modo in dialettica, certo con tutte le possibilità umane, spero di mantenerla viva questa dialettica, ma attualmente materialistica, in cui il senso è una creazione, e quindi è responsabilità di chi lo crea. Cioè il mondo non ha senso, non vuol dire che come diceva prima Luciano, no? Continua a finire e allora lo lasciamo sfinire. No, no, si prende questa fine e la si mette in opera, cioè la si fa agire concretamente, si è responsabili di questa fine fino in fondo. Una responsabilità senza prezzo né guadagno, cioè chiaro, un'opera insensata in nome di nessuno, in nome di un esercizio, diciamo così, di presenza a se stessi, che non testimonia nient'altro che questo stesso esercizio. Ora, piuttosto che continuare a parlare, leggo un altro po', se volete. Poi, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi provocazione, insomma, sono qua. Anche tu, Luciano, se vuoi altro, insomma,
sì,
sono qua.
Già...
Ecco, leggo alcuni testi che Luciano ha, insomma, ha ricordato. Il giorno che s'avvera. Da qualche parte nella mente l'erba, ogni singolo mattone che all'alba prende luce e presenza. Poi la salita lungo i boschi, la spianata, la casa bassa e le poche finestre, i vetri e l'opaco, la porta che si apre e sei cielo di sguardi dentro tutto questo sogno innocente. Ma dopo la notte c'è l'aria fredda e la scura discesa nella metropolitana. Dopo arriva la catena regale degli abbracci, gli sputi, la cenere da scacciare via a viva forza. E lei è lì, prega, storta e disancorata. Sempre lei balla, cade, offende, fa di tutto perché mai tu l'ameresti così come ora l'ami, tua e di tutti, questa vita reale più ricca e sgualcita dal niente che non l'abbandona. Quel che ammonirono i libri santi, quel che scrissero i poeti, le epigrafi, i ruderi, le pietre, le caverne scavate con le mani in gloria del sangue di bufali, di elefanti. Tutto questo essere stati non basta. Bisogna ripetere tutto, capitolare. Bisogna pagare. La testa che ora vi si immerge. Nell'immagine tu sei cameriera di 21 al bancone del bar. Occhi azzurri, occhi bianchi, una mascella fuori posto ormai. Ma se poi noi indietro risaliamo ogni scalino, dopo l'androne, la strada, ma se cancelliamo la serranda, la macchina, il tuo minuto e l'alba della cronaca. La vita cosa è che rimani così immeritata negli sguardi che hai dato a me, sconosciuto fra tanti? Sono i morti che ci rendono al monologo, all'impossibile storia del vero. Piccola donna negra che ti scaldi contro il vetro del supermercato SMA. Lì c'è il getto d'aria calda che proviene dal motore, dal condizionatore che t'allontana dal freddo dell'inverno. Mentre cosa aspetti tu? Che arrivi il tram. Giorno finito, è notte ormai, la strada. Quella che prima di arrivare a casa ti porta lungo il vento, i volti, i fari e sembra dover finire qui, al gesto di te che ti ripari, ti volti, perché sia meno per un po' questo essere, l'essere senza di noi.
Bellissime. Ho anche la lettura. Io, prima di lasciare la parola agli altri, ma non mi dilungo questa volta. Allora, una delle suggestioni che mi è venuta in mente adesso, rileggendo per la 101esima volta, sentendo questa poesia di Tommaso, è un'altra, non so, è come se confermasse un po' una mia teoria in realtà. Cioè, l'essenza del classicus è il non essere violento ed aggressivo, a meno che non sia satira, perché, come faceva Orazio. Ed è questo, l'aurea mediocritas, per dirla all'Orazio. E la poesia di Tommaso, secondo me, ha questo privilegio, non dell'aurea mediocritas, non siamo più in tempi in cui effettivamente si può puntare all'aurea mediocritas, ma di dire, cercare di dire con chiarezza, ma senza violenza e aggressività. E forse è questo che, se dobbiamo sempre separare fra lirici e sperimentali, lo allontana dalle sperimentazioni del secondo Novecento, la mancanza di aggressività, a me sembra. Magari c'è un intento interno, anche lo vediamo come legge, se dobbiamo, c'è un intento interno che vuole fuoriuscire, però se si leggono questi testi autonomamente non viene fuori la violenza, ma la misura. Altra cosa, di nuovo insistendo sull'etica, che io, diciamo, lo rivelo e poi vi lascio la parola, che l'etica era un discorso che avevamo affrontato con Tommaso 3 anni fa circa e non mi convinceva. Io avevo detto che non dobbiamo avere etica né responsabilità, e invece questo libro mi ha convinto sulla necessità etica della parola, o meglio, mi ha spiegato più di quanto potessimo nelle interazioni cosa intendesse Tommaso con etica della parola, che non è la parola onesta, è un'altra cosa rispetto alla parola onesta di anni 70, 77 per lo specifico. Io mi fermo e lascio la parola a...
Sì, qualsiasi cosa venga, insomma, è ben accetta.
Sì, una domanda secca. Vai. Che rapporti ci sono? Che rapporti hai, se ne hai, con Umberto Fiori?
Non ho rapporti personali con Umberto Fiori. No, è un autore che stimo molto. Stimo davvero tanto, però non rientra, secondo me, cioè rientra, come dire, come esperienza della... Cioè io, come dire, ecco, Saba come maestro di scrittura, ecco sì. Prima avete parlato di Fortini, di Sereni, io vi direi Saba e Clemente Rebora, ecco sinceramente, sono andato un po' più indietro, ai bisnonni, diciamo così, ai bisnonni, perché, come dire, io... no, appunto, ti ho risposto, insomma, in qualche modo. Cioè, nel senso, la poesia contemporanea a Milano, ovviamente... Per uno come me che vive a Milano, è sicuramente stata Milo De Angelis, Mario Benedetti e Umberto Fiori, no? In gran parte. E allora il primo contatto che ho avuto io, l'esperienza con la poesia contemporanea, è stato con le loro letture. E poi io ho trovato Fortini e Sereni. E ho detto, beh, allora, cioè, ecco da dove vengono, no? E poi ho trovato Rebora e Saba, e ho detto, ah, ecco da dove vengono. Diciamo, e mi sono fermato lì un po', ecco, diciamo così, ovviamente non solo, si va anche più indietro, ma è proprio importante questa cosa della catena, capite? Non so come dire, cioè è proprio la questione di cui diciamo prima, cioè non si può altro che dire, no, su quello che è già stato detto, e ognuno di loro, di questi poeti ottimi secondo me, ha trovato una maniera per rispondere a questi maestri, cioè per essere presenti alla stessa istanza nella differenza che come dire, necessaria in cui si trovavano ad essere, e anche questa è una, no, l'etica della parola, insomma, no? Che non poteva essere che diversa ovviamente dai maestri, ma è presente. Sereni andava da Saba come un pazzo, come un mendicante, no? Lo sapete, ci racconta nelle prose come dei momenti di grande epifania, delle bevute di un bicchiere di vino con Saba, cioè proprio era messo il tema della festa di Sereni e tutto Sabiano, e il tema proprio della gioia, io insisto su Clemente Rebora, perché è vero quello che dice Luciano, che c'è una, anzi lo ringrazio di aver riscontrato una misura, che vabbè, per me è anche l'essenza poi insomma della, della ricerca, insomma, come dire, non siamo più in tempi insomma di grande esuberanza, ecco, la secchezza, la misura, il contenimento insomma è parte anche da Tacito, insomma è l'esperienza insomma è più profonda che possiamo fare oggi, oggi dove tutto è slabbrato, insomma tutto è senza bordi, no? Tutto tende a travalicare, ristabilire, no? Un minimo di, non dico di limiti, ma di bordatura, ecco, delle cose, di contorno, di gesto che contorna il fiato, la voce, l'esperienza, insomma, le cose della vita, insomma, è stato, cioè, è importante, ecco, almeno io l'ho sentito importante questa istanza. Quindi c'è un'esperienza di confine che in me è il confine della voce. Non so se, ecco, cioè, io scrivo con la voce, insomma, ecco, non so se, non so, forse di dirlo così pare ingenuo, però insomma ci tengo che il mio verso sia dicibile, ma dicibile nel senso disponibile a una vocalizzazione coerente, questo intendo, cioè che la cui misura corrisponda a un'ipotesi di fiato, ecco, non di fiato fantasioso, di fiato esuberante, di fiato atletico, c'è un atletismo del fiato, ma di fiato umano calato nella sua finitudine di fiato, cioè che stia nel fiato che finisce, insomma. Ecco, c'è Valerio grande. Ciao Valerio. Yvonne, ecco, gli amici di Bologna sono tantissimi qua, una festa grande per me. Ciao, ciao. E niente, quindi c'è una misura di fiato che insomma è importante tenere, cioè per me è importante, cioè, io sento di scrivere con questa misura, perché la poesia, ma questo ce lo insegnano i classici, voglio dire, diceva Luciano, cioè la poesia è cioè, quando parlavano di presenza, si intende anche presenza a se stessi, cioè presenza alla propria voce, cioè nel momento in cui si è, cioè, scusatemi, il testo è una macchina vocale, capite? Lo diceva anche Herberto Helder, grandissimo poeta portoghese morto qualche settimana fa, che proprio ha scritto un testo, si chiama La macchina vocale. È una macchina vocale, è nata per questo, è nata per riprodurre la presenza del morto, tra l'altro, nell'epigrafe, tutti lo sanno, no? Cioè la scrittura nasce per il debito economico e per la presenza del morto come epigrafe. Quindi nasce per questo proprio, no? Per rievocare una presenza che però, come dire, il cui strumento siamo noi, cioè il nostro corpo, la nostra pneumatica, diciamo così, il nostro respiro, il nostro cassa toracica. Allora, in questo senso un tempo per dire qui, un tempo in cui ognuno di voi possa dire qui, insomma, di voi, in senso, ognuno dei futuri voi, ecco, chissà quanti, ecco, di dire voi. E questa esperienza della voce è quella che io chiamo performance, insomma, ecco, per me non... ecco, un'altra cosa, forse dico etica ed è ambiguo, e poi il libro lo chiarisce, dico performance potrebbe essere ambiguo, cioè ci sono i poeti performativi, ecco, io credo, cioè io francamente mi sento un poeta performativo, cioè non nel senso che è necessariamente performativo un testo di poesia, cioè non sta chiuso nel libro, ecco, il testo non può stare chiuso nell'armadietto, non può, cioè Mallarmé secondo me in questo era in grave errore, cioè nel senso il libro non è fatto chiuso, lasciato nella libreria, il libro esiste se è letto, questo adesso noi stiamo facendo poesia, capite? Cioè se io leggo e voi ascoltate, quando voi leggete il testo, questa è poesia, poesia è in atto. Lo diceva pure Valéry, che era un gran conservatore, ne va sicuro. E diceva, no, non esiste altra poesia che poesia in atto. E dice pure una cosa di più, l'ho riletto da qualche giorno, la prima lezione, la prima conferenza che ha tenuto nel 37, ragazzi, 37, conferenza alla prima lezione della cattedra di poesia, perché a Valéry hanno dato una cattedra di poesia. Chissà se oggi sarebbe... Cioè, oggi è impensabile una roba del genere, no? Almeno in Italia. Certo, in America sì, ma chissà cosa pensano loro della poesia. Loro è una cosa tipo, no? È una cosa tipo un'altra, cioè tipo... Cioè, non alcuna... facciamo una cattedra anche di hamburger, capito, in questo senso. Avevo avuto una cattedra di poesia e lui ha detto questa cosa veramente incredibile, detta oggi, cioè la poesia non può essere che in atto, dice, ed è quell'atto che intrattiene, dice, proprio un legame fra la voce che è e la voce che viene e che deve venire, dice chi no, qui che deve venire, cioè è una impone la voce della poesia in qualche modo impone una sua prosecuzione, non so come dire, ecco, parlavo di risposta alla voce della lingua morta, cioè in questo senso l'etica della parola, no? E in questo senso la performance, la poesia non si può che performare. Dove sta, se no? Cioè, dove sta? Cioè, c'è il libro chiuso, non è un libro, non è niente, non c'è. Quando noi la mettiamo in atto, la facciamo funzionare questa macchina, ecco che diventa una differenza, una macchina che impone una prosecuzione. No, questo è quanto mi pare di aver colto.
Performativo, quindi nel senso di la scelta della voce.
Sì,
potremmo virgolettarlo.
Sì,
la scelta della voce.
E scrivo anche così, poi di fatto, ecco, questo è quanto. Leggo.
No, se non ci sono altre domande.
Leggo. Vabbè, vuoi farla adesso?
Sì, tu vai di tutti.
Sì. Perché c'è una... Beh, questo titolo ha una storia un po' curiosa. Non mi voglia il caro Villalta, che abbiamo litigato per questo titolo. Siamo quasi arrivati a... cioè, mi ha minacciato di... Allora basta, questo testo non lo facciamo più uscire, che con te mi ha detto tu non ti scrosti neanche col vetriolo. Ero talmente, sbagliando, radicato in un'idea non solipsistica del testo, ma in qualche modo... Insomma, ragazzi, ci vuole esperienza, appunto, e per capire che il testo è un esproprio costitutivo, cioè il testo non è mai tuo, e quindi il dialogo del testo, le mani dentro il tuo testo, all'inizio ci fu un momento di sofferenza, di violenza proprio. La sentì come uno stupro, ma credo sia normale. È una cosa che tenevo da 5 anni, capito? Che lavoravo da 5 anni, quindi... allora, il titolo era La ricerca dell'esperienza. Agli editor, diciamo, usiamo questo termine terribile, diciamo, a coloro che invece, usiamo il termine più bello, hanno levato questo testo perché diventasse un libro di poesia, quindi diventasse un'esistenza, insomma, possibile per tutti voi, insomma, per noi, questo testo sembrava troppo conclusivo, troppo antologico. E per me era, dice, l'unico titolo possibile, però sembrava troppo antologico, e allora mi hanno spronato con una serie di provocazioni terribili, con dei titoli veramente osceni, dato tutti tratti dal mio libro. Questo fu veramente tipo "Fioriranno gli abbracci", quindi, che titolo del cavolo, oh, è un mio verso, cioè terrificante, quindi mi hanno dato anche questo specchio anamorfico terribile, ma questo è il titolo terribile, l'hai scritto tu, e ma porca miseria. No, voi vedete come estrapolando non è più, no? Perché la macchina è lì, è tutta, no? E dall'inizio alla fine va percorsa, insomma, una volta iniziata come quella di Kafka, no? Deve arrivare alla fine, no? Durasse ore la scrittura sulla carne, deve durare ore, come era la colonia penale, no? La scrittura è la colonia penale, insomma, la poesia è questo, si scrive nella carne di chi la dice. Beh, insomma, allora alla fine cercavano un altro titolo, alla fine siamo arrivati a questo Tua di tutti, ecco Roberta, per giungere a te. Tua di tutti perché in qualche modo vi era un'ambizione in questo testo, non alla disponibilità sul mercato, diciamo così, no? Oggi sembra Tua di tutti, sembra prendi due, come dire, no, prendi tre, paghi due, ecco, no, non era questo il senso. Il senso era che l'esperienza nel momento in cui è profondamente singolare, è propria, quindi è tua, è nella differenza specifica proprio della tua unica vita, perché io penso che la vita sia unica, nel senso che abbia un termine, se tu affondi dentro la tua più profonda unicità, non puoi che toccare un universale. Ecco, questo è il quanto. Quindi questa vita che è, nel momento in cui è più tua, più singolare, più idiosincratica, riesce a... ambisce a essere di tutti, cioè disponibile a una rievocazione altrui. Ecco, userei queste parole. Come dire, l'onestà biografica sta proprio in questo, cioè nell'abbattere quelle barriere che saturano il testo e impediscono all'altro di abitarlo. Ecco. Sapete, c'è un egoismo della scrittura anche, che è uno dei rischi, se volete, della poesia, no? Cioè di voler mettere se stesso, no? Quando invece proprio quando si dismette quella parte di sé che è un ingombro, ecco, ma si raggiunge poi, insomma, il proprio sé universale, cioè una possibilità dell'altro, quindi che ogni sé abiti quel testo, e quindi tu è di tutti, e quindi, insomma, che la macchina funzioni, ecco, questa macchina performativa che io chiamo così, non so, forse fraintendendo.
No, è anche rovesciato rispetto, scusate, però mi vengono suggestioni.
Sì, sì.
Rovesciato rispetto all'incipit della bufera d'altro.
Questo non ci ho pensato. Questo.
No, è proprio quando dice il sogno che volevo per me. Il sogno, il sogno adesso è solo per me, non per tutti, che è la frustrazione più grande di Montale rispetto alle sue, alla sua ideologia dei primi due libri. E non è per tutti quel sogno che aveva sognato nelle occasioni.
Madonna, forte, sì, forte.
Per questo,
non ci ho pensato, lo andrò a rileggere.
Neppure, ci ho pensato adesso mentre...
Che poi è Clemente Rebora, comunque, sì, vi ripeto. Cioè, sì, Clemente Rebora è proprio questo, è questa grande tensione verso un assoluto che lui poi ha tradotto in una conversione con un percorso... Tra l'altro io ho scoperto di vivere a 100 metri da Clemente Rebora, cioè questa è una cosa scioccante. Però l'ho letto, l'ho amato, e mentre lo leggevo, lo amavo, ne scoprivo la biografia, cosiddetta, no? E ho scoperto che viveva nella mia parallela, cioè io ero in via Lecco a Milano, ormai non vivo più lì, quindi ve lo posso dire, lo sapete tutti dove vivo, siete tutti amici praticamente, ma vivevo nella parallela, cioè nella parallela dove aveva vissuto Clemente Rebora, quindi io andavo proprio in pellegrinaggio al numero 3 di via Tadino, dove viveva lui, dove aveva fatto il gran stracciare, quel gesto eccezionale che io trovo... Io trovo Clemente Rebora, veramente, scusa se insisto, uno dei più grandi poeti del Novecento, cioè il Rimbaud italiano, però non si è capita questa cosa perché c'è un pregiudizio cattolico su Clemente Rebora che ne ha deviato un po', insomma, l'interpretazione. Cioè il grande abbandono della poesia per la scelta verso l'alto, diciamo così, di Clemente equivale alla poesia un merde di Rimbaud. No? Che lui lo fa verso il basso scatologico, no? Però è lo stesso grande gesto di stracciare, abbandonare la scrittura e farla... Cioè superare in una, come dire, in una tensione che si rinnova, addirittura tanto da liquidare la scrittura. Ecco, questo è il segno, no? E tracce di espressionismo che ci sono in questo libro, mi è stato più volte detto, ma stesso, insomma, le coltivo, ahimè, come un vizio, vengono sostanzialmente da un amore sfegatato per Clemente Rebora, insomma, che continuo... E lui proprio dice, farsi goccia nel mare, dimenticare il mare, insomma, sono parole quasi di Clemente Rebora, cioè perdersi in questa totalità. Insomma, leggo, se no, altre domande. Boh, che leggo, ma...
No, devo dire una cosa...
Sì, prego.
Un po' un unicum, un po' per la sua scrittura, un po' perché era un bugiardo patologico, a modo suo, cioè, certo, con la ricerca di chiarezza. E
che tutto. Lingua.
Però è quello che è rimasto un po' dai vari padri che ci sono, è quello che è rimasto un po' da solo. E come lo senti tu? Perché hai citato...
Vabbè, sì, è una giusta, cioè è una lettura in parte vera, in parte no, è vera, perché nessun erede diretto, diciamo così, ma è un, come dire, come ogni buon cadavere ha nutrito grandi mietiture future, no? E Sommé invece ha lasciato mietere molto dopo di sé, molto, molto dopo di sé, soprattutto nel tema del desiderio. Perché di fatto Saba era un grande poeta del desiderio, forse la cosa più grande che lui ha fatto è introdurre il desiderio nella scrittura. Il desiderio fisico, proprio carnale, cioè lo sceno, ecco. Da cui Penna poi non fa altro che una glossa, io Penna lo adoro, però insomma, in qualche modo è Saba che ha iniziato il tutto, quando descrive un impeto fisico nei confronti di quella bambina che sta comprando delle verdure nel negozietto, quella bambina chiaramente una tredicenne, una dodicenne, ecco lì Saba fa un gesto che ci dice qualcosa di profondissimo, cioè la poesia va oltre, no? Ogni struttura, come dire, rimane attaccata, ogni struttura civile, no? Rimane attaccata a un desiderio di vita, no? Che va anche nello sceno, nel violento, capite? L'amorosa spina, ecco, questa è la sezione, sono gli anni 20, sono gli anni più belli della scrittura di Saba, che poi un po' decade, quello delle fughe, insomma, nel seguente minore, insomma. Ecco, insomma, ecco, però però insomma un po' lì va un po' giù. No, a me insomma va giù, cioè, sono gli anni 10-20 suoi, insomma, almeno quelli che per me sono quelli più fruttuosi. E che cosa mi interessa? È interessato di Saba? È interessato la qualità altissima del lavoro letterario. Che Saba è, ovviamente, il suo lavoro è tutto su Petrarca e Tasso, praticamente. Tasso, io mi sono formato su Tasso, adoro il Cinquecento, ecco, insomma, è la mia stagione d'oro il Cinquecento, insomma. E quindi Tasso è il mio grande autore nascosto. Di Saba mi interessava il suo grande lavoro letterario e soprattutto il grande lavoro di pulizia della lingua da tutte le false complicazioni. Cioè l'idea che Saba aveva che la cosa complicata era, come dire, la vita, no? Cioè la lingua doveva essere porta d'accesso a questa difficoltà, no? Non doveva avere una sua propria pretestuosa e artificiosa complicazione che si sovrappone al fatto che è complicato. Il fatto è di per sé complicato, cioè il desiderare una ragazzina di 13 anni durante, mentre tu sei sposato, voglio dire, e hai un lavoro e non puoi farlo, non puoi dirlo, lo puoi solo dire in poesia, no? E questo è un fatto molto complicato, capite? Un fatto molto difficile da accettare anche psicologicamente, anche socialmente. Allora lo sforzo di chiarire, no, l'oscenità, ecco, questo è la cosa che a me è interessato. Non sempre ci sono riuscito, perché anch'io a volte in questo testo, devo ammetterlo, mi vado a complicare un po' le cose. Ecco, forse una prospettiva di una scrittura futura potrebbe essere lavorare ancora di più su questa, sull'ambiguità del testo, perché alcune forse sono inutili, ecco, non lo so, ecco, me lo direte voi, insomma, ecco. Non lo so, leggo un altro po'? Boh. Sì. Boh, che cosa leggo? Leggo questa, cerco comunque. Allora, un attimo. Questa fosse molto Sabiana, questa. Questa mi ricordo che la lessi la prima volta con Valerio Grut, in un bar, no, in una piazza di Bologna, quindi mi piace rileggerla qui a Bologna. Il cielo sgombro, con gli alberi di castagno là, il giorno che si svuota, le strade di notte, poi la linea bianca che verso le luci alte dei palazzi sfonda, la ragione e il senso, l'impegno nelle mani che fanno, cosa, premono, spingono, trapassano il fogliame questi fiori stupidi di maggio, dicono che vennero le 11.000 volte abbracciate facce d'amore in terra e tante andarono via. Cosa? Premono. Io voglio capire come splendono per la terra oscura tante vite. Cerco la presenza nelle cose che faccio. Le finestre perdono il cielo che le sovrasta così facilmente. Cerco, prendo con tutte le mani che ho, la base, la sbarra, tutto questo che c'è, io spero che regga, vento fra le tende e di questa sera le voci dei tavoli giù per la strada. Tintinnare di bicchieri, la sedia che striscia e s'alza, lo zigomo, la faccia di chi, ancora io non so. Ma quello che il fiume fa non lo sa nessuno. E si apre lo sportello, il libro arriva all'ultima pagina. Il volto del morto non c'è, è solo conato storto nello stomaco. Risalire è frammento, illusione che allarga le povere braccia, sorride, china il volto, ci chiede perdono una volta di più. Di mattina raddrizzano i tavoli al bar del parco. Poi i piccioni a terra vanno per le briciole, gli scarsi resti delle colazioni fra le panche e le bianche pietre della ghiaia. L'oscuro fra loro e noi, l'ombra che divide i gesti e fraziona le sagome e le specie nel fogliame sbregato da primavera. E ora dopo marzo, aprile, giugno, e ora nell'estate che ci smagrisce col suo calore e cancella ogni segno, ogni differenza. Cosa schianta questa gioia di tetti e moltitudini, albero, paracarro, cane, volto, città? Cosa sono le lacrime di queste bestie che non piangono? Entra, nel buio non dice, non sa, qualcosa nella stanza ci sia. Avanza, di pochi passi dentro, incontra alcuni oggetti, sbatte forse contro un tavolo. Illumina, governa, reggi me, che vado senza più la tua meta. Abbiamo avuto giostre e focolai, anni infiniti di primavera e sul viso la gioia stupida degli orari mai, mancati mai. Ha bevuto troppo, oscilla, si cerca addosso una postura, si accascia dove trova l'orizzontale senza nome. Illumina tu, governa, reggimi terra finché puoi.
Grazie, grazie.
Lo so, fate voi.
Impressione in impressione, è una cosa che mi era già venuta in mente leggendoti quando il libro mi era stato proposto, quando l'avevo avuto proprio fra le mani, e poi da quello che hai detto, dalle parole che sono state oltretutto estratte ogni tanto come segnale, che questo qui sia un libro padre. Nel senso che, se possiamo definire poesia madre, poesia padre, in questo caso così siamo una poesia padre, quello che tu inserisci. E molto probabilmente, anche se letto in maniera opposta, il terzultimo verso dell'ultima poesia, che è nascere non è generare, è forse il verso più vicino a questa cosa che ti stavo chiedendo. Cioè il fatto stesso, se in realtà veramente tu pensi a questo, l'idea del sacrificio, bisogna pagare, sono tutte comunque forme che secondo me attengono l'idea del rendere, non dico secco, ma comunque asciugato il verso, del renderlo, mi viene rigido, ma non è la parola giusta, nel renderlo moralmente comunque retto. Non siano tutte infatti forme, e anche l'idea del fiato. Fra il fiato lungo, l'iperverso, il verso forse bambino perché si perde, no? Nell'affanno, corre, e invece un verso come il tuo non ci sia proprio una visione da padre, paterna, ma non nel senso paternalistica di quello che scrivi. Mi sembrerebbe anche nella poesia in cui si intuisce la figura, per esempio, di un evento tragico contemporaneo come penso fosse riferita alla vicenda di Aragan Birasio a un certo punto. Mi sembra che anche in quello ci sia proprio, al di là del ma lei dov'era, tutta quel passaggio di domande, in realtà ci sia proprio un'identificazione con un'idea di padre dentro. Esatto. Però io ti dico, la estenderei direttamente a tutto quanto il libro, a tutto quanto quello che è la tua scrittura in questo libro.
È una suggestione molto forte che mi spaventa anche un po', ecco, dico la verità, però penso tu abbia colto un aspetto di questo libro. Sì. Non so, oggi si parla molto, no, di evaporazione del padre, lo sta andando in giro a dirlo un famoso, ormai famoso lacaniano, no, che si chiama Massimo Recalcati, che è uno psicanalista, ha lavorato in filosofia, che ha fatto tanto, ha investito tanto della sua carriera su questa analisi della contemporaneità come l'età in cui il padre, l'età del figlio, diciamo così, sì, in cui il padre è evaporato, no? Ecco, per me quell'età lì è finita. Sì, è decisamente finita. È finita, non so se è finita cioè se è finita solo per me, nel senso che non so dire se questa cosa è una visione che io ho, un'intuizione, o non ha senso tutto questo. Diciamo che non ci sto più in quella società dei figli spensierati, allegri, fannulloni, un po' rincoglioniti e un po' stronzi, diciamoci la verità, perché in fondo molto egoisti, che non dico che ci ha preceduto, ma che ha segnato una parte della nostra cultura. Non so se occidentale o italiana, certo che in Italia noi abbiamo avuto di sicuro uno dei massimi geni, proprio io dico genio nel senso anche, anzi per non dire monstrum alla latina, cioè ammirevole e terribile al contempo in qualche modo di questa esperienza dell'evaporazione del padre. Noi abbiamo avuto questa esperienza, però io sento che quell'esperienza, come dire, come come si va a concludere in qualche modo naturalmente, ecco, non so. Io non so se poi i miei coetanei o i miei meno coetanei, insomma, i miei vicini, i miei sodali, i miei amici, insomma, i miei congiurati, chiamateli come volete, insomma, la pensino ugualmente. Io sento che quella età, come dire, dell'evaporazione del padre, cioè, come dire, Massimo Recalcati arriva in ritardo, doveva dircelo 20 anni fa, quando forse lo dissero già gli altri, ecco, lo disse già Pasolini, insomma, forse molto meglio di lui in questo senso, no? Zanzotto anche, no? Cioè, stiamo perdendo tutto, stiamo giocando con le rovine, no? Attenzione, stiamo rotolando nelle rovine. Come dire, lui è arrivato adesso, in qualche modo adesso, in effetti, forse c'è qualcuno che non l'ha ancora capito, non ha ancora sentito bene questa cosa. Per me però quell'età lì è finita. E allora forse anche qui c'è un'esigenza di restaurazione, se vuoi, no? Su quell'euforia in qualche modo, diciamo, tossica, drogata, no? Che c'è stata negli ultimi 20 anni della cultura italiana, che poi sono quelli in cui sono cresciuto, ecco, vorrei tenere presente questo. Quindi sono anch'io drogato di quella cultura, cioè, nel senso, mangio anch'io da McDonald's, insomma, e sono molto felice quando lo faccio. Cioè, nel senso, amo farmi male, ecco, che è una delle cose tipiche di una certa cultura, no? Come dire, che ci ha, in cui viviamo, no? Quindi penso, insomma, non so se questo sarà un testo padre, perché non sta a me profondamente, e tu capisci, credo, dopo il discorso che ho fatto, dirlo, però si pone in qualche modo in contrasto con quella, diciamo così, teologia del figlio, ecco, diciamo così, ecco, se vogliamo usare, appropriarci di un termine, no? Di un ambito diverso, ecco, teologia del figlio. No, volevo leggere quella poesia che tu, a cui tu hai fatto riferimento, ma non la trovo, porca miseria, no, perché... Grazie. Perché in questo... Perfetto, grazie mille. Perché in questo libro sono allusi diversi fatti di cronaca nera, di cui non ho citato, cioè ho cercato di nascondere in qualche modo per quanto potevo i riferimenti, perché non era importante. Uno l'ho già letto, la barista di 21, insomma, purtroppo si è toccati anche obliquamente da fatti terribili. È un altro episodio di un'altra persona ormai dimenticata, no? Yara, magari Gambirasi, qualcuno di voi la conosce, questa Ilaria, che è un'altra Ilaria, insomma, rispetto a quella della dedica, ma porta lo stesso nome, era la barista del bar dove lavoro io. Non vi racconto nulla della sua triste fine. Mentre questa di Yara mi ha interessato perché, non tanto per il fatto di cronaca in sé, che insomma purtroppo è un fatto terribile, come appunto tanti, perché c'è stata l'idea della ricerca in qualche modo, no? E penso che in questo tu, Sergio, hai perfettamente ragione, cioè la ricerca della parola da me è stata vissuta proprio con lo stesso afflato pietistico e al contempo terribile, no? Del padre che cerca il corpo di una figlia, no? Come se la parola fosse la figlia, in qualche modo, no? Per sempre perduta chissà dove, ecco, ma da ricercare. La volevo leggere perché, insomma, non so perché. Ma perché dice qualcosa forse sul libro, oltre che su questo fatto, insomma. Cioè, sul fatto non dice niente, poi, Yara, ecco. Anzi, mi spiace quasi di averla... Cioè, che sia indebitamente qui fra noi in questo momento, in questa parola. Cercarono lungamente il suo corpo per le strade e per gli spiazzi della città. Lo cercarono dove il cemento fresco era gonfio, nelle pozze dei cantieri, dove l'erba erano rare macchie di verde grigio, terra rimasta nuda fra le costruite case. Chiesero ai tanti che la conobbero, verificarono i segni di lei ed altri nell'aria, nei tabulati memoria dei satelliti. Girano i giorni nelle notti, girano le lacrime. E ora del male hanno trovato traccia. È una minima catena organica sul bordo dei suoi slip. Ma lei dov'è? Ma lei dov'è stata? Dov'è? Nessuno potrà dirlo mai.
Grazie mille. Per rispondere un secondo pure io a Sergio.
Sì.
No, è interessantissimo il libro padre. Secondo me è a tutti e due rispetto alla mia percezione del libro. A pagina 33 nel libro c'è una poesia che si conclude con due versi che nella testa l'idea di essere padre. Credo che questo, insomma,
la poesia è più lucida di me, ecco, che devo fare, per fortuna, insomma.
Secondo me proprio c'è un, diciamo, una questione di responsabilità, cioè nell'idea, nella testa, l'idea, l'affermazione di essere responsabili di fronte al mondo irresponsabile, alla contemporaneità. A me quello che ha colpito di più, perché diciamo mi affascinano le contraddizioni, è che non è nell'idea, nella testa, diventare padre, ma la visione è l'illusione. Quindi io ci vedo, continuo a vedere una sorta di frustrazione, perché questa responsabilità e questa idea sia raggiunta. Io direi, in generale, come collocando il testo nell'ambito della poesia contemporanea, c'è sempre una tendenza alla compiutezza, tendenza alla responsabilità, tendenza ad essere padre, però dall'altra parte lo sforzo e la frustrazione per non esserlo pienamente e compiutamente.
Sì, sì, questo sì, questa cosa uscì fuori anche nella tua recensione, infatti.
Ah,
no?
Sì.
Sì, 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 forte. Però vabbè, nel senso, è giusto, insomma, io tu di tutti, quindi... No, nel senso che... No, è bello perché rivela qualcosa invece del tuo percorso anche di scrittura, questa cosa. Okay. Luciano, attenzione, che le parole sono sempre autobiografiche. No, certo. Invece c'è questa frustrazione, c'è, è innegabile, perché se uno ricomincia e ripete, evidentemente non coglie. Però c'è anche, e tu fai un po' finta di non vederlo in questo testo, o forse non emerge abbastanza in questo testo, e probabilmente non emerge abbastanza perché? Perché è un testo che viene dal Novecento. Come diceva Miłosz, il Novecento ha un problema con la disforia, cioè con la parola negativa, Montale. Ha un problema con la negatività. Tutta la nostra parola ha un problema con la negatività, cioè abbiamo perduto la pienezza. Ecco, cioè, la parola che dice il plenum, no? Il coro, diciamo così, il coro, no?
Sì, sì.
Infatti, Penna è una macchia bianca, cioè è una cosa incredibile. Penna è l'autore più grande, forse del Novecento, meno criticato, cioè, su cui si è scritto ancora poco rispetto. Anzi, qualche conferenza, cioè, qualche giorno fa ho assistito a una conferenza proprio alla Casa della Poesia di Milano sulla poesia italiana tradotta all'estero, no? E dicevano con grande scandalo che Penna è uno dei meno tradotti e meno antologizzati all'estero. E vuol dire, Penna comunque è un autore... Perché noi non riusciamo a farlo entrare da nessuna parte, Penna, no? Perché è una mosca bianca. Abbiamo un problema con la negatività, con la parola negativa e con la parola frustrante. No, proprio del negativo, nel senso, e credo che anche il mio libro sconti questo problema. Del resto ti posso dire che la parola non può che essere negativa, perché la parola è la distanza dalla cosa, cioè se avessimo la cosa non avremmo le parole. È proprio perché siamo decaduti dal paradiso terrestre, dice qualcuno, insomma, no? Cioè, si è detto così per molti secoli, la gente credeva questo fosse la cosa, quindi è una struttura di verità che in qualche modo a cui possiamo ancora, no? Fare affidamento. Siamo una sostanza decaduta, in qualche modo, no? E a cui tendiamo eucaristicamente, quindi attenzione, con la performance, cioè rendendo corpo il segno, no? Di tornare nella condizione della pienezza. Leggo la poesia del... questa è la struttura teologica sottesa a tanto, tanto materialismo che ci abita. Provi a gonfiare la pancia. Tendi il muscolo diaframma e hai il ventre acerbo, non ancora esploso, del terzo mese. Gonfia, trattieni il respiro, quasi non ce la fai, ridi. Più tardi le voci, la strada, la luce fioca, il tavolo, la luna mezzo storta col cielo nuvolo, tu che altrove dormi, mentre io mi tengo dentro il seme premuto, schiacciato, fiato futuro, sconcio slargo, nella testa l'idea di essere padre. Grazie. Grazie. In realtà la mia è, è semplicemente un'ossessione onomastica, come capite bene, cioè perseguo un onomastico.
Io, se non ci sono interventi, direi che possiamo chiudere.
Se chiudo, chiudo con un inedito, però, se mi è permesso.
Con la lettura di un inedito.
Io me l'ho portato a Bologna, dove sono tanti amici, tanti poeti, amici, tanti bravi poeti, amici. Me l'ho portato dei inediti, insomma, che dispongo alla vostra pietà. Ecco, questo è. Io prima di un paio d'anni nessun testo è veramente concluso, e questo credo sia una buona norma di ogni poeta. Cioè, lo si dà, ma veramente con un grande. Cioè, oddio, probabilmente lo cancellerò domani. Ecco, questi sono testi in realtà dell'ultimo anno, quindi in qualche modo non so che fine faranno. Ne voglio leggere due. C'è uno perché, scusate, tende a... vuole uscire da quell'idea della parola negativa, di cui dicevo prima. Una parola, vabbè, insomma, cercando una strada, ce ne sono tante, però, insomma, questa non so se è venuta bene, insomma, non so. Questa c'entra anche un mio caro amico in questa poesia che, vabbè, è quello che si alza, insomma. Infine si alzò dal tavolo e ci mostrò una strada che scendeva verso il basso e disse: noi ci perderemo, perché molte sono le luci e gli ostacoli invisibili. Troveremo scale a ritroso, ci saranno scrigni di quercia sepolti sotto lampioni, e fra le braccia avremo d'improvviso scheletri di balene. Vi aspetteremo dentro il corpo del piccione sull'asfalto, fra foglie umide sparse, mentre l'acqua ci sarà addosso senza pioggia, né nuvola né vento. A metà del viaggio ci ritroveremo lungo il bordo di un lago che vedremo nella bugia della mente. Sapremo poi muoverci ancora, varcare metropolitane, credere ai bidoni e ai carrelli della spesa. Sapremo parlare, riconoscerci, fuoriuscire. Sapremo fare a pezzi questo niente e alzeremo le braccia, canteremo felici. L'ultimo inedito, questa è più vecchia, non so se va. L'idea è che questo sorgere non si arresti. Due donne, una vecchia piegata curva, passa stanca, col braccio legato all'altra, che ad occhi chiusi, perché cieca, alla prima, totalmente, si affida. L'idea è che non smetta, che moltiplichi facce, strade, ringhiere, pentola, piogge. Una ragazza poi, con il ventre enorme, avanza gravida mentre mastica, con i pantaloncini corti, la sua strada verso una casa che non sa. L'idea è che continui, che si sbilanci, si frammenti, cada in mille corpi e parole sogni, alzati gesti e bui momenti fertili, stupidi. Guarda, non c'è più niente che ci tenga qui, siamo liberi.
Bene, io ringrazio Tommaso Di Dio, Luciano Mazziotta, ringrazio tutti quanti voi per essere stati qui, ringrazio la Libreria Modo per averci ospitato, e che martedì prossimo ospiterà di nuovo un secondo incontro, sempre della rassegna Paesaggi di Poesia. Cosa dire, grazie veramente di tutto cuore e alla prossima. E il libro di Tommaso, lo vedrete, è giallo, lo vedrete, è in fondo, vicino al bancone della libreria. Grazie.
Grazie mille a tutti, veramente.
Ricordi quando ho letto la mia. la sigaretta. Non vuoi più la sigaretta, le sigarette.
Io voglio la sigaretta.
Ha ragione.
Mia,
è di tutti. Mia, è di... No, non la divido con nessuno. Mia e di
tutti. Tenetela voi, che io non mi dovresti non
trovare. Grazie.
Mi hanno detto che si fanno qui.
Ma sì, questa parte
non ti hanno detto questa cosa.
Si fanno qui.
Vedi, io non lo sapevo. Non ho per niente.
Aspetta, che ne trovo una subito. Vuoi che non...
Vorrai mi persino.
Vuoi che una...
Si giovane di
cuore.
Grazie. E Paola, se le finisse forse qualche volta.
Le donne sono più veloci.
Sì, Paola, se fa un'amica cara di Ilaria.
Ah, sì, 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 secondo me.
Rodolfo.
Comunque sull'ultimo sabato siamo d'accordo. Parole mediterranee sono bellissime. Poi
ti ho parlato un posto tutto in vista. Il mio sabato è quello.
E poi l'ultimo sabato sul desiderio, quasi un racconto, uccelli, così lì c'è il desiderio, è proprio compresso.
Qualcosa. Ah, certo, della gabbia, anche. Però io ti salvo le ammesse. È che ama l'ultimo sabato.
Io tutto lo amo Saba,
no, Saba. Eppure il primo, eppure il primo come me. Il primo come me. Che bello. No, Saba è grandissimo.
È proprio grande. Grazie Tommaso.
Abbiamo pure una coreana.
Abbiamo
una coreana che ormai è italiana.
Bellissimo. Che bello.
Che bello.
Bravo,
no, grazie a voi siete molto.
Anche a me, guarda. ha bisogno di un'autografia molto poeta, ti raccomando.
Beh, allora arriviamo per te.
Sì, certo.
Ascolta,
sento
tanto in aria.
Certo, certo. Luca, che lo vedo poco, maledetto
Luca. Ah,
poco. No, vabbè. Viene ogni tanto, ma... Certo,
no,
ma capita con dire,
grazie.
Ciao. Ciao. Adesso ci vediamo fuori a fumare, spero.
Ah sì, adesso va bene.
Andiamo a bere qualcosa, vero? Qui tutti che... Anche tu, Raisha, ma no. Lei che voi vi conoscete, eh?
No,
lei, Riang, lei è una carissima italiana che adesso sta a Bologna. Come te?
Sì, certo,
non posso
venire sempre più
spesso. No, Bologna è un sacco di amici. Lei ha fatto la scuola con Ilaria.
Sì,
adesso Riang qui una la Riang con tanti fiori perché io mi ricordo che la poesia coreana che lei ha letto perché io mi ricordo quel poeta coreano che mi hanno letto,
sì,
mi ricordi?
Sì, sì, mi ha fatto proprio
sentieri.
Che vergogna perché
sì,
io non ho mai proprio che mi hai entrato una voce che
gli occhi si distrae, lei si deve andare tutto in strada. Aisha, devo vedere di dove
certo. Lei
si deve Aisha. Si deve
è un bellissimo nome.
Aisha, bellissimo nome, bellissima nonna, bellissima cosa umana. Credo che a te sia stato anche un bellissimo animale, Aisha, perché è in parte di
te.
Di questo